Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare in via Olearo 5. Insomma, in questa che è la prima giornata di sole, direi, non di sport, ma insomma di sole a Milano dopo lunghe, lunghe giornate e anche serate di pioggia, noi siamo qui con molti ospiti sul palco e sotto il palco. Poi capirete perché quelli sotto il palco si facessero un applauso. Quelli sul palco applaudono, ma sì, facciamo così, ringraziamo gli amici di J House Rock che hanno sforato di almeno 2 minuti, ma noi sospettiamo che sia colpa di chi c'era prima di loro e non loro, insomma. Grazie Zacca, poi ci scambieremo teorie cospiratorie alla fine della trasmissione. Intanto grazie a chi è all'ascolto, sappiamo che insomma siete in tanti ad ascoltare il suggeritore Night Live. Io, come da tradizione, non presento gli ospiti, ma mi rivolgo immediatamente a uno di loro, perché come spesso fanno insomma le realtà milanesi, vengono a trovarci magari una due volte all'anno per raccontare che cosa stanno facendo, che cosa faranno, per portarci degli estratti del loro lavoro. Qui ce ne sono diverse di produzioni che prossimamente debutteranno, oppure di gruppi che ci portano appunto esempi di quello che sta succedendo nei loro spazi. La Dual Band da tanto tempo, adesso non ricordo più da quanti anni, ha uno spazio sotterraneo al passante ferroviario di Porta Vittoria, che non è a Porta Vittoria ma è da un'altra parte, per rendere più complicate le cose. Ma loro non si sono persi d'animo, sono riusciti a farsi localizzare ormai da tante persone, oltre a fare spettacolo spesso tra l'altro nei sotterranei, non nel ventre di Parigi ma in quello di Milano. Organizzano anche molte attività per il loro pubblico abituale o anche per chi abbia voglia di fare un'esperienza. Allora, una di queste attività che sentiremo fra pochissimo in un'esibizione è un coro che si chiama Coro Ricostituente. E allora, prima di presentare gli altri fondatori della Dual Band, io ho qui sul palco Ben, che fra poco farà salire il Coro Ricostituente. Che cos'è?
Il Coro Ricostituente, ciao a tutti, è un gruppo di persone davvero, davvero molto molto simpatiche e molto brave, che sono arrivate nel contesto di uno dei progetti che stiamo portando avanti quest'anno, che si chiama il progetto Ricostituente, per l'appunto, per voler bene alla nostra Costituzione, che di questi tempi sembra un po' di sventolare il libretto rosso di Mao. Si dice che si vuole bene alla Costituzione, ma noi ci vogliamo bene alla Costituzione, e quindi abbiamo fatto due progetti. Uno è il Coro Ricostituente, che sentirete tra poco, e l'altra invece è la compagnia di teatro, che metterà in scena e canterà insieme al coro la Costituzione. In che modo? Ve lo faremo sentire.
E quando succederà?
Questo succederà in delle date che potete trovare sul sito www.ladualband.com, perché attualmente le date precise direi delle
inesattezze. Ma più o meno in che periodo?
È molto importante, perché è il 25 aprile.
Ma va?
E non un qualunque 25 aprile, grazie Benedetta. No, non un qualunque 25 aprile, ma l'ottantesimo 25 aprile.
Lo sappiamo bene, perché il 2025. Radio Popolare praticamente per più di una settimana non farà che occuparsi di quello in tanti modi. Ne stavamo parlando prima, siamo molto contenti che anche voi in quella data facciate.
Super emozionati di festeggiarlo così, e tra l'altro di festeggiarlo in un luogo particolarmente speciale, perché in Piazza Grandi a Milano, chi la conosce lo sa, c'è un montarozzo con sopra una fontanona di quelle fasciste proprio, e sotto quel montarozzo c'è in realtà un rifugio antiaereo che era stato costruito nel 1936, alla faccia, cioè quindi ben 4 anni prima che si entrasse in guerra, quindi l'odore c'era già, ed è un capolavoro ingegneristico, pare, perché hanno creato la fontana con questo torrione che tira su l'aria da fuori, in modo che se sopra alla, ai pezzi, macerie che c'è sgretolate, e alla volta ci potevano entrare 450 persone, quindi possiamo presumere che in quel posto lì siano state salvate migliaia di vite sotto alle bombe che, come
però sapere, sarebbe stato meglio che non scoppiassero, così
era,
non c'era
meglio,
bisogno
era meglio, ma rifugio, dovendo c'è il rifugio e siamo qui molto, è molto magico
discorso scivoloso molto. Allora, invece per quello che riguarda, quindi l'idea è quella comunque di cantare la Costituzione, in che modo?
Con un coro,
cantate gruppo. Gli articoli proprio.
Cantiamo gli articoli. Ah. Sì, diciamo, è un'ispirazione sì, agli articoli. Per esempio, quello che vi cantiamo tra poco è quello dedicato all'articolo 4, che è quello sul lavoro. E quindi sì, diciamo, ovviamente non si cantano tutti quanti gli articoli.
Altrimenti
c'è stata una importante selezione.
C'è stata una selezione.
Sicuramente il primo, e il terzo, il quarto, e ci sarà l'undicesimo, sicuramente quello sulla guerra, è quello che forse ci preme di più,
di più in questo momento,
storico.
Certo. Allora, il coro ricostituente normalmente è composto da quante persone? Qui ce n'è una selezione.
Siamo una quindicina,
vabbè,
in totale, ma
tutte.
Siamo una buona. Un coro che è iniziato quest'anno. L'anno prossimo saremo ancora di più.
Ma che bravi! Insomma, cioè in un anno già siete a questo punto. Insomma, di avere. Quindi ringraziamo intanto
sì.
tutti i coristi che invitiamo a posizionarsi sul nostro palco. Adesso sentite i rumori d'ambiente del coro. Pestate i piedi, per favore. Magari non in modo così militare, grazie, perché visto che poi siete contro la guerra.
Hai visto che disciplinati che erano? Manco
siete,
te ne accorgevi
molto...
che stavano salendo.
Qualcuno,
bravi,
è elegantissimo,
raga.
Adesso bisogna fare delle foto. Chi è rimasto giù facesse delle fotografie. Vedo che qualcuno sta già facendo delle foto. Tu devi posizionarti perché sei il direttore.
Io canto con loro anche, guarda.
Siete senza direttore?
No. Siamo con io dirigo anche. Ma perché stasera c'è un po' di mancanza nel settore maschile. Quindi mi sono inserito.
Ah, certo, perché ecco. Mancano sempre i cantanti di solito nei cori amatoriali. Presentiamo però un altro pezzo importantissimo della Dual Band, che è seduto al pianoforte e ci resterà per tutta la sera.
Tutta la sera, Mario Borciani, che è il direttore. Ecco.
Mario Borciani, che insieme a Anna Zapparoli, ciao. Applausi, ha fondato la Dual Band. È un'azienda familiare, conduzione familiare, diciamolo, ma l'abbiamo detto anche l'altra volta. Non c'è
ha scritto
niente
la
di
musica e suonerà il pianoforte.
Suonerà il pianoforte, e allora grazie di essere qui. Grazie di essere al pianoforte. Hai un microfono davanti?
Sì, ce l'ho.
Ok, va bene, vuoi salutarci? Oppure...
Sì. No. Avevo salutato prima, forse non avete sentito.
Scusami, allora non ti abbiamo sentito, grazie di essere qui al pianoforte. E allora noi siamo a questo punto molto curiosi di sentire uno degli articoli della Costituzione cantato dal coro ricostituente della Dual Band.
In primissima esibizione, ma mai stati davanti a un pubblico? Cominciamo
ci concedete
davanti
poi
a un pubblico
di rimandarlo in prossimità del 25 aprile per ricordare il vostro appuntamento?
Ci mancherebbe pure.
Adesso
certo
sto mettendo una pressione ai coristi spaventosa, un'ansia da prestazione, dicendo no, ma guardate, fatelo bene perché dobbiamo rimandarlo in onda, eccetera. Non preoccupatevi, fatelo come vi viene. Zacca, noi siamo pronti, abbiamo fatto il sound check del coro perché non hanno i microfoni, tutto il resto. Io so che con Zacca siamo in una botte di ferro. E niente, Ben, a te.
Andiamo.
Thank you.
Applausi, applausi del coro a se stesso e di noi al coro. Siamo veramente colpiti perché l'idea è molto bella, quella di cantare la Costituzione. Siete stati bravissimi, quindi verrete rimbalzati su Radio Popolare ogni 5 minuti. Vi terrò per i prossimi anni come reperto sonoro da mandare, insomma, nelle occasioni opportune. Coro. Coro ricostituente, grazie mille, accomodatevi fra il pubblico che insomma ci fate molto piacere se restate con noi. Ben, ma chi ha composto la musica?
La musica l'ha composta Mario, che stava suonando, esatto. Il testo ce l'hanno dato i padri costituenti. In realtà no, nel senso che è stato molto pesantemente rielaborato drammaturgicamente da Anna Zapparoli, che cura la regia e la drammaturgia. Invece la composizione delle musiche è stato proprio di Mario e io ho diretto il coro.
Allora, grazie insomma a tutta la Dual Band, di cui già un paio di membri si sono validamente esibiti, poi aspettiamo gli altri, sì. Insomma aspettiamo Benedetta, ben due o ben uno, non so, a seconda delle vostre gerarchie.
Cronologicamente
uno, allora va bene, e poi Anna naturalmente, ma per il prossimo, diciamo, il prossimo esito che ci proporrete, da un'altra vostra, da un altro vostro progetto.
Un altro paio
di vostri progetti, però saranno in momenti diversi, quindi io guardo, sai, guardo sempre così proprio la cosa che è immediatamente successiva, è una cosa che mi elimina l'ansia. E allora faccio così. Intanto grazie, perché non era facile fare questa cosa per radio, quindi grazie davvero.
Grazie
al coro, ancora applauditevi ora che siete seduti. Gli avevo chiesto di fare il rumore quando camminavano, quando sono andati via, come tutti i cori sono andati via in punta di piedi, perché quello è il loro DNA. Pestate i piedi sul pavimento, che almeno mi date soddisfazione. Grazie, adesso queste sono le piccole richieste senza senso, vi ringrazio. Invece passo a tre, insomma, rappresentanti della compagnia che porta in scena da domani all'Elfo Puccini di Milano il teatro comico. In realtà siete una importante compagine che ha al suo attivo, tra l'altro, un'attività, un modo di affrontare il teatro. So che avete, insomma, anche un concetto, che so che, per esempio, Elena Russo Arman, che salutiamo, che oggi, e che so che sta ascoltando e che oggi, insomma, non può essere con noi, le mandiamo un saluto molto affettuoso, mi aveva spiegato in un'altra circostanza. Raccontiamo, insomma, che compagnia è, e soprattutto questo è un titolo che fa tremare le vene ai polsi.
Sì, siamo una compagnia di 5 attori.
Presentiamo tutti gli attori presenti ed assenti.
I presenti sono Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana e io, Alessandro Mor. Salutiamo Franca Penone e Elena Russo. Ci siamo rincontrati dopo tanti anni,
sì,
insieme, e abbiamo costituito questo gruppo nel 2017, lavorando su un testo e cominciando a lavorarci, ma senza che ci fosse una gerarchia all'interno, o perlomeno un'organizzazione tale per cui
un collettivo. Veramente.
Quindi la regia la facciamo assieme, le scelte le prendiamo insieme, discutiamo, ci divertiamo molto e siamo arrivati a creare diversi spettacoli. Quest'ultimo è il teatro comico di Carlo Goldoni, scritto da Valentina Diana.
Perché infatti, cioè, l'idea è proprio quella, no, di riprendere questo capolavoro. E cosa vuol dire scritto da Valentina Diana? Che lavoro è stato fatto?
In realtà Valentina, io sono Nicola Bortolotti, noi ci chiamiamo Invisibile Collettivo, diciamo.
Eh sì, era quello infatti che...
Valentina ha riscritto il teatro comico di Carlo Goldoni, che è un testo manifesto di Goldoni. Siamo un po' andati a verificare come quasi 300 anni dopo i precetti di Goldoni possano essere ancora validi oggi,
sì.
E in che modo possano esserlo. Quindi le situazioni, i personaggi sono gli stessi di Goldoni, però all'interno di questa struttura Valentina ha scritto un testo assolutamente inedito, originale, che ha degli scivolamenti, si destreggia tra l'oggi e il Settecento, passando da una parte all'altra così, senza parere.
A questo punto mi aspetto che la prossima sia la riscrittura dell'Amleto, no, ma non sareste mica i primi, insomma, cioè si
no,
può,
certo.
I classici.
Tra l'altro questa pratica è una pratica molto diffusa in Inghilterra,
in Gran Bretagna, sì sì, loro riscrivono i classici
continuamente. Un rapporto molto libero con i classici,
assolutamente,
ecco,
assolut-
noi abbiamo meno.
No, sì, forse noi siamo un pochino più istituzionali, ma insomma mi sembra un'operazione molto interessante, perché ricordiamolo, il teatro comico di cosa parla quello originale, così diamo...
Allora, il teatro comico parla di una compagnia che sta in un teatro e sta provando una farsa. Ora, per Goldoni questa pratica era una pratica legata a un modo vecchio di fare teatro, no? Provare una vecchia farsa con all'interno delle maschere, laddove lui voleva invece andare verso quella riforma che poi attuerà, che è una riforma che porta dentro il teatro il quotidiano, anche la vita,
sì.
La vita più reale, diciamo, mm-hmm. così. Quindi è un testo metateatrale, come si dice in questi casi. Si parla di una compagnia che sta provando uno spettacolo.
Un testo di teatro nel teatro.
Esatto.
Ecco, quindi in realtà è un gioco che Goldoni molto modernamente fa, anche perché era un po' scocciato di questa nostalgia, si dice. Continua per le vecchie farse che spesso gli veniva proposta. Sappiamo che lui, insomma, in qualche modo ha ucciso quel modo vecchio teatrale di fare, cosa che appunto ha determinato la nascita di un teatro già molto più contemporaneo, anche tutto scritto.
Sì, infatti è un testo
non
anche
improvvisato,
quasi pirandelliano.
Certo,
perché...
con dei risvolti anche, direi, quasi psicanalitici, se potessimo parlare di psicanalisi al tempo di Goldoni, ma non possiamo, sarebbe arrivata molto dopo.
Però noi ne parliamo,
Voi sì, allora ho avuto un'illuminazione,
sì, sì, sì.
Pazzesco, allora sì, raccontami. Sì, sì.
Ma si cita, ma i nuclei diciamo che sono tanti, per esempio con i nostri amici ricostituenti, in realtà uno dei nuclei fondamentali di questa riscrittura è la fame di questi artisti, la fame legata al lavoro che manca, al frigo che è vuoto, e quindi questa compagnia si ritrova a doversi conquistare attraverso compromessi terrificanti spesso per noi teatranti, e i bandi e gli sponsor e tutte queste menate qua, e perché non riescono mai ad avere un budget che riesca a mettere nelle condizioni di potersi produrre lo spettacolo e di conseguenza di poter mangiare. Ma tutto questo ha a che fare ovviamente molto col lavoro. C'è una battuta, per esempio, a un certo punto. Io sono Lorenzo Fontana, innanzitutto mi presento, perché
certo,
non mi si vede,
hanno,
no, in radio?
No.
No, in radio non mi vedono.
Beh, ma
siete
il collettivo invisibile. Cioè
beh,
la
ma siamo
cioè
invisibili, ma
dire,
fino a un certo punto.
Scusa, me l'hai proprio tirata fuori.
Cioè. Siamo invisibili, però in radio siamo
visibili.
Sentibili.
Udibili,
sì, udibili,
forse.
E quindi in qualche
io
modo
faccio
fisicamente.
Parte di Arlecchino, un Arlecchino un po' sui generi, Nicola Bortolotti interpreta Brighella. Alessandro More interpreta Orazio e Florindo, Elena Russo interpreta...
Orazio che è il capocomico,
Florindo, Elena... c'è sempre un Florindo
c'è sempre un Florindo.
Io avevo una famiglia veneziana e mio prozio si chiamava Florindo, figuratevi un po', era veramente un nome molto diffuso, esatto. Sì sì, un tempo
Poi Elena Russo Orman che interpreta Vittoria / Colombina / Pantalone e poi Franca Penone, che invece interpreta Placida / Rosaura. Insomma, poi ci sono delle sturie all'interno della
la
compagnia,
dama.
Amanti, mica amanti.
Beh, per forza,
però per
no.
tornare alla bomba, c'è una battuta da lì, fino a un certo punto questi due rubano un pollo, vabbè adesso non raccontiamo tutta la storia, e fanno il gioco dell'osso, tirano l'osso del pollo e devono esprimere un desiderio, a un certo punto esatto, Arlecchino dice: ma tanto lo sai benissimo qual è, perché lei dice: non dire il desiderio se no non si avvera. E Arlecchino dice: ma lo sai benissimo che è una cosa che ha a che fare col fatto del lavoro, cioè per loro è fondamentale sostanzialmente il lavoro, perché oltre che essere una questione identitaria è una questione, se lavori mangi e se non lavori non mangi, e sì, noi abbiamo bisogno dei contributi, è vero?
Perfetto, vogliamo lanciare un messaggio a chi di dovere? No,
ma, chi di dovere? Allora, chi allora di dovere? L'altro giorno si diceva che i messaggi li lasciamo alle poste, le denunce le lasciamo ai carabinieri,
i temi fanno a scuola, in classe, e l'impegno in palestra, e noi teatro, cerchiamo di fa fare teatro.
Ma chi lo diceva voi?
No, lo dicevamo noi.
Lo dicevate voi? Sì, però Nicola, allora aspetterete a lungo che qualcuno vi dia i contributi, perché purtroppo credo che dobbiate riprendere l'impegno, la cosa, cioè insomma oltre a fare teatro.
Il tema, il tema, se non c'è il tema qua.
Ah, se non c'è il tema. Voi so che dovete scappare, che siete stati molto carini, io dico sempre a venire qui nel MacMahon di Testoriana Memoria. No, ma non è che siete lontanissimo, che i mezzi sono un po' complicati per arrivare qui, lo dico perché lavoro qui, e quindi lo so.
Il 12, poi io prendo il 12 e poi prendo la
novantuna. Infatti vedo il nostro prossimo ospite misterioso che ride pensando al 12.
Sono venuto in bici, però a volte con la bici sul 12.
Il 12 sulla bici è più complicato, è più complicato.
L'importante è che il 12 non sia sulla bici.
Però come diciamo regalo da Dio, prima di ricordare insomma il fatto che lo spettacolo ritorna in scena domani, salutare tutti anche le due interpreti che non ci sono, ci regalate.
Torna da domani fino al 13 aprile.
Ok, l'abbiamo già detto. Quindi a questo punto possiamo.
Ero distratto.
L'abbiamo già detto e non dobbiamo dirlo dopo, però comunque lo ripeterò ancora. Non preoccupatevi. So che ci regalate un breve estratto. Sì, evviva!
Evviva!
Allora, dunque, vediamo se mi ricordo. Arlecchino, un po' sui generis, Brighella, presumo anche lui, Reloaded, e poi Orazio e Florindo.
Orazio capocomico in questa situazione.
Quindi sentiamo Orazio, Brighella ed Arlecchino?
Sì, che deve avere a che fare.
Perfetto,
con
c'è un solo copione, volete che ve lo tenga su?
No,
perché con queste luci è un po' difficile.
Quale vai senza, così, all'impronta?
Sì, chi è che lo vuole?
Va bene. Tu lo vuoi? Io ho bisogno perché ho un'età e se non mi muovo come in scena mi dimentico le battute. No, quello ancora.
Ci vedi?
Ma pensa,
come fai?
Non so,
vabbè, scusate, improvvisamente ci siamo trasformati in una sala d'aspetto di un medico
di base. Mi ha detto: finché resisti, resisti.
Ok, e quindi
e io
non impari la parte, la leggi.
Assolutamente, ovvio.
Lo sai che a un certo punto il braccio poi diventa troppo corto.
Cattiveria. Allora, va bene, con queste cattiverie un po' goldoniane, devo dire sinceramente, il teatro comico riscritto da Valentina Diana, da domani all'Elfo, prego.
Ah, che bello il teatro senza nessuno. Tutto sto vuoto, tutto sto silenzio, che meraviglia, e che pace, ah che bellezza, questa condizione privilegiata e perfetta che era quella di Dio un attimo prima della creazione, il puro vuoto del palco dove nessuno ha ancora commesso il suo errore, l'attimo in cui tutto può essere ancora davvero una rivoluzione. Il teatro prima del teatro, il teatro prima della caduta, il teatro prima della battuta, il teatro senza attori. E vabbè. Vabbè. Arlecchino? Brighella? Cominciamo?
Sì, eccoci. Allora, aspetta. Brighella! Brighella, stai su, Brighella. Oh, che te volevo dire una cosa bellissima, una cosa segretissima. Senti sta cosa, mi sono innamorato. Aspetta, mi sono innamorato. Ecco, questa è giusta.
E vabbè, dai, anche mi sono innamorato di una bella ragazza. Se c'è, ma Come si chiama? Non mi ricordo più. L'ho vista l'altro giorno, mi sono desmentegata. Ma come si chiama quella lì che mi piace? Ah, Colombina!
Anche a me mi sono innamorato di una bella ragazza che si chiama Colombina. Mi piace, mi piace. Mi stranguglia tutto il cor.
Ma è proprio quella che mi piace anche a me, sta Colombina. O ce ne sono due qui a Venezia? O mi sa che se siamo intrigogliati della stessa ragazza, la servetta della signora Rosaura.
Zela.
Porca de quella puttanasa maledetta, che coincidenza d'amor che avevo.
Adesso come facciamo? Che noi siamo due e lei è una.
Come facciamo? Aspetta, dividiamo. Mi prendo la parte di sotto, tu ti prendi la parte di sora.
Per me puoi anche andare, però non sono tanto sicuro, perché la parte di sopra mi piace tanto perché c'ha due belle poppe così, però anche la parte di sotto mi stranguglia tutto il cosso, perché se può ficcar.
Ma mi sono sta più veloce, mi sono preso mica parte di sotto.
Ben guardar Brighella, adesso che ci penso, sono più fortuna a me, perché col sopra c'è la doppia funzione. Che c'è le poppe, ma che c'è anche la bocca, che come la parola dice, suggerisce, può diventare buchino.
Ti che sei Arlecchino, te contenti del buchino. E mi che son Brighella, che Dio me perdona, preferisco la mona.
La mona, perdona.
Direi che può bastare.
Stavamo dando da mangiare i piccioni per fare la fotografia, poi ci è venuto di parlare di amore.
Noi siamo così, siamo maschere. Le maschere sono sporcaccione, dicono le cose a braccio, fanno l'improvvisazione.
Ah sì, siamo fatti così, improvvisiamo un po' a braccio. Siamo buffi.
Ecco, non improvvisate mai più, grazie.
Mai più?
Sì, dite le battute scritte sul copione e basta.
Credevamo far bene.
No, ma voi non dovete credere. Voi dovete studiare a memoria e ripetere le battute scritte sul copione.
Caffè?
Sì, ne prendo uno anch'io.
C'è un buon lavacchia che ci aspetta. Appena fatto, andiamo a prenderlo prima che si raffreddi.
Bravi, grazie. Allora, proprio come in Goldoni, insomma, il braccio di ferro fra le maschere, no? Irriverenti, che non vogliono stare alle regole, alle nuove regole, non vogliono smettere di improvvisare. Ma che bello! Vi divertite a fare questa cosa?
Molto. Molto.
Immagino, in prova sarà stato divertente.
Molto divertente, sì. È anche bello sentire quando arriva in queste sere bresciane, perché veniamo da Brescia, abbiamo fatto sentire la reazione del pubblico, insomma, sentirlo ridere è una bella gioia.
Accidenti. Insomma, cioè ridere poi tra l'altro con un testo così importante, con una revisione che mettete alla prova del pubblico.
Ma infatti devo dire che insomma, quando lavori su un materiale comico è evidente che molto lavoro lo fai col pubblico, nel senso che aspetti la reazione e su questa poi spesso calibri le cose, quindi le nostre prove sono state delle prove, abbiamo fatto una tranche di prove a settembre, poi abbiamo finito adesso su Brescia, però fino al debutto non sai mai e poi continui come tutti i lavori, sempre così, perché la replica poi ti dà sempre l'opportunità di aggiustare il tiro, però sul comico in modo particolare, ovviamente.
Allora, noi siamo impazienti di venirvi a vedere, dunque ricordiamo da domani fino al 13, giusto?
Fino al 13 aprile.
Al 13 di aprile, sì, certo. Per cui da domani c'è un po' di tempo per venirvi a vedere. Salutate tutte le due invisibili che non ci sono, vogliamo molto bene anche a loro e insomma buon debutto, e dato che insomma parliamo di teatro comico, di maschere irriverenti, tanta merda.
Grazie mille, grazie davvero,
un applauso giustamente. E allora noi sappiamo che loro devono andare perché appunto urge e incombe il debutto, allora io chiedo ad Anna e Benedetta della Dual Band di raggiungerci sul palco, dove resteranno per sempre. Venite da questa parte, Anna e Benedetta da questo lato, invece Ben rimane qui, e Mario invece è sempre al suo pianoforte, perché dobbiamo presentare un altro brano tratto dalle vostre produzioni. Che cosa ci presentate?
Allora, adesso faremo una ballata di Simon & Garfunkel che si chiama Richard Corey, che è la storia di un miliardario statunitense fuori di testa.
Aha.
E andiamo?
Beh, insomma, abbastanza. Sì, certo. Se volete contestualizzarcela, cioè
contestualizziamo,
nel senso che la fate così
la
solo
scritta,
per noi, oppure invece
la facciamo? Hai ragione. La facciamo in uno spettacolo che si chiama The Sounds of Simon & Garfunkel, che è nel repertorio della nostra compagnia. È stata scritta da Paul Simon nel 1965.
Quando stavano insieme.
Che poi è una storia complicatissima,
tormentatissima.
Ancora adesso non si capisce se torneranno insieme.
No, se hanno litigato,
Sono litigate adesso?
Ma non lo so, più, insomma, cioè fra un po' hanno 90 anni perché continuano a litigare, ma si sa che gli artisti non invecchiano mai e quindi sono sempre così, un po' in divenire. In attesa che, come dire, gli originari esecutori di questa canzone ritornino insieme e ce la cantino, vengano qui al Suggeritore Nightlife magari. Noi siamo impazienti di ascoltare in questo caso Ben e Ben, cioè la dual band, in questo pezzo di Simon & Garfunkel, che tra l'altro appunto faceva parte, Anna tu mi insegni, di una vostra produzione di qualche anno fa,
È ancora attiva, viva.
Ok, la riprendete ogni tanto?
Sì, la riprendiamo ogni tanto, l'ultima volta è stato l'anno scorso. Perché noi tendiamo a lavorare molto col repertorio, abbiamo cose pronte.
Giustamente,
sì,
si dovrebbe anche fare di più anche per gli altri. Hai fatto bene a ricordarlo. Poi ricordiamo dove troviamo, tra l'altro, tutti i vostri calendari. Avete tutta una stagione da raccontare.
Certo. Quindi un sito che è www.ladualband.com. Poi siamo su Instagram, su Facebook,
tutti i social.
Il cielo sotto Milano su Instagram, e invece su Facebook la Dual Band nel cielo sotto Milano. Il cielo sotto Milano è il nostro spazio.
Sì, sì, è quello, insomma, adesso poi ricordiamo tutto quanto, ma è lo spazio di cui parlavo prima, che è appunto nella parte sotterranea del passante. A parte che il passante è tutto sottoterra, quindi stavo dicendo una sciocchezza, di Porta Vittoria. Ascoltiamo allora.
They say that Richard Corey owns one half of this whole town, with political connections to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child, he had everything a man could want, power, grace and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey. The papers print his pictures almost everywhere he goes. Richard Corey at the opera, Richard Corey at a show, and the rumor of his parties and the orgies on his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey. He freely gave to charity, he had the common touch, and they were grateful for his patronage, and he thanked him very much. So my mind filled with wonder when the evening headlines read Richard Cory went home last night and put a bullet through his head. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Cory.
Evviva, grazie, insomma bravissimi come sempre, ma in fondo voi siete cresciuti, io vi conosco da quando siete giovanissimi, insomma ci vedevamo anche in case private, vi ho incontrati, poi vi ricordo quando, e fin da ragazzi insomma questa passione per la musica è diventata un mestiere, come per i genitori e fondatori, insomma, che sono appunto Anna e Mario, lo possiamo anche dire, Anna.
Beh, ma sì, certo.
Diciamolo, non è un segreto.
Non è un segreto,
insomma,
no.
Che alla fine
noi cerchiamo sempre di fare quelli disinvolti, però sì,
che fanno finta di non conoscersi, invece siete una famiglia, insomma, siete marito, moglie e due figli, poi si aggiungono,
però,
insomma.
Vogliamo vederlo da un punto di vista come se fosse una trattoria.
Ah,
capito? Cioè,
a conduzione familiare,
esatto, ecco, esatto. Sì. Quindi è chiaro che poi a cassa c'è la zia.
Ah, perché ci sono altri parenti, scusami. No, pensavo,
no,
che
non ce ne sono
ci fosse. No, ci sono. So che collaborate in realtà con anche tanti altri artisti. Insomma,
gente.
L'avete sempre fatto, certo. Siete molto ospitali. Tra
un
l'altro.
Un po' come il carrozzone prima di Goldoni, praticamente.
Sì, il carro di Tespi, addirittura.
Esatto.
No? Cioè quello esatto. Così dove appunto salivano un po' quelli che volevano mettersi alla prova. E così. No, in realtà voi avete sfruttato lo spazio, credo, meglio di altri, non perché gli altri non l'abbiano fatto, ma so che alcuni si sono arresi alle difficoltà di uno spazio sotterraneo. Voi invece l'avete sempre sfruttato in maniera molto efficace, no?
Grazie, con molta
vedo.
Fatica.
Lo
molta
so, perché fatica. È la cosa che dicono tutti, insomma, sì, non è sì, semplice, sì. No? Sì. Ci sono esempi di questo tipo anche in altre parti d'Europa, di Arches, Glasgow, piuttosto che una serie di altri posti dove si fa spettacolo, e non è semplice, no?
No.
Creare dei progetti che siano adeguati alla circostanza. Ogni tanto uscite comunque anche
sì,
fuori,
sì, tanto, tanto sì, sì. Mm-mm.
Ecco, allora Anna, dici qualcosa della continuazione della stagione e poi riveliamo l'ultimo ospite
allora,
misterioso.
Allora, la stagione ci sono altri 5 spettacoli che arrivano. Adesso così se mi cogli, ci sono due che sono accomunati da una cosa e sono uno parla di Dario Fo e l'altro parla di Bach. E la cosa che li accomuna è che vogliono tutti e due molto bene a Gesù, nel senso,
a modo loro,
a modo loro,
sì, ecco.
nel modo che piace a noi, cioè al Gesù uomo e al Gesù sofferente in quanto essere umano, e lo facciamo con due spettacoli. Il prossimo è domenica ed è un progetto di Guido De Monticelli e Roberto Arcelloni, in cui c'è la Benedetta, quindi in realtà forse la Benedetta è più giusta di me per
dica
parlare
la Benedetta.
Di questa cosa.
Sì, siamo in scena io e Guido De Monticelli e racconteremo, è un dialogo, una chiacchierata, in parte fra me e Guido, in parte fra la Franca e il Dario, che racconta un po' la loro storia d'amore e la loro storia nella storia, la loro storia di artisti nel contesto della storia con la S maiuscola dal dopoguerra fino alla fine degli anni 90 quando Fo prende il Nobel. E, è molto, come dire, sì, si parla naturalmente di, ci sono dei pezzi di Dario Fo, nessuno si permette di fare Dario Fo perché
certo. Comunque Dario era di casa qui a Radio Popolare, quindi in realtà era uno estremamente disponibile a che le persone facessero le sue cose, insomma, da sempre. E quindi questa è la cosa più vicina nel tempo, il prossimo 23, giusto?
Esatto, questa domenica.
Ok, e poi come va avanti? Chiunque voglia prendesse la parola.
Allora, forse però di Schumann dovresti parlare, di Clara Schumann, vuoi parlare tu di Clara Schumann?
Parlo io di Clara Schumann, tu sei Robert però, abbiamo anche Robert.
Robert, Robert
sempre Schumann.
Allora,
cioè, voi con le famiglie proprio non riuscite te, cioè, una... starne lontani. Sì, per cui.
C'è un altro, allora, un'altra rassegna che facciamo nel, al Cielo Sotto Milano, sono i concerti racconto. Noi facciamo varie cose, tra cui anche teatro in inglese, perché siamo anche bilingue inglese italiano.
Abbiamo notato. Sì,
ecco, sì. e facciamo anche questi concerti racconto. Il prossimo è appunto questo su Robert Schumann e Clara, Clara Schumann, la sua moglie, Clara sì. Vick, come Vick. Nome da giovane, e il triangolo con Brahms.
Eh beh.
Che poi
Clara
entra
era una
nella vita fascina. Di queste due di questi due coniugi geniali, geni della musica entrambi, lui che scrive, lei che è grandissima pianista, che però viene forzata a casa da continui parti e figli che deve crescere, e in questo duo arriva Brahms, il giovane Brahms, che non si sa se si innamora di Clara o che cosa succede.
È paradossale perché c'è questa la storia di Robert e Clara è proprio una di quelle che ha rinfocolato, no, questo mito dell'amore romantico ottocentesco di questi due, che e pare che in realtà fosse una relazione terrificante. Appena scoperchi un attimo un inferno coniugale tra questi due che tengono lo stesso diario, lui che dice ah, meno male è rimasta incinta così non può andare in tournée, una serie di situazioni che devo dire
erano molto molto competitivi,
molto competitivi e parecchio anche maschilisti. Diciamo che c'è anche questo tema qui, giustamente si contestualizza, però ecco. E poi c'è la passione invece il 13 di aprile, che è la, ormai cos'è, la sesta, la settima volta che
la
torna.
Passione,
la passione Matteo, del passante si chiama ed è una versione urbana della passione secondo Matteo di Bach riarrangiata per quattro voci, quindi pesantemente riarrangiata, tagliata selvaggiamente, dura un'ora e mezza e soprattutto con le parti recitative del racconto della storia di Gesù, quando torniamo al Gesù uomo che soffre, a cui vogliamo bene, tradotte in italiano, perché la grande potenza comunicativa delle passioni di Bach
sotto.
E la facciamo dentro,
è una passeggiata. C'è un carretto della musica che viaggia, spinto dagli attori e dai cantanti che sono mescolati insieme. Poi i cantanti ovviamente cantano in tedesco, ma quando arriva il momento dell'azione, l'azione è in italiano e vediamo, sono proprio stralci del Vangelo. E quindi viene agito e cambiamo posizione continuamente. Poi c'è alla fontana, c'è Pilato
che
si lava le mani. Ed è una cosa. E poi alla fine, nell'ultimo, quando Gesù muore, Gesù, che è la benedetta, tanto per cambiare. Vola via su per la scala
ed esce dal passante.
Quindi è la passione del passante, in questo senso, non del passante, ma del passante.
Sono le stazioni della croce, della via
Crucis dei pendolari che prendono il passante. Scusate, si potrebbe vederla anche in questo modo, forse.
Assolutamente, ma l'idea è quella: noi siamo vestiti come i ragazzi, che è una zona molto di confine da un punto di vista di persone che ci vivono e noi ci vogliamo volutamente, siamo vestiti con tuta, sneakers e felpa e zainetti per mescolarci proprio alla folla di gente.
Esatto,
gente
un po' che passa. Come Gesù è un po' Wetty Palestina di Dario Fo, esatto. Torniamo lì.
Ho capito, vedi come tutto torna. Allora sospendo per un attimo la conversazione molto interessante con la Dual Band, e sempre quando vengono ci sono delle cose nuove, e invece possiamo fare un applauso ad Antonello Taurino.
Grazie.
Che anche lui ormai qui è di casa, viene un lunedì sì o l'altro pure, perché ci sono delle date concomitanti, è venuto a fare il lume tutelare di una serata di stand-up comedy. Ne approfitto per ricordare a chi è all'ascolto che il prossimo lunedì, il 24, sarà di nuovo la serata con gli stand-up comedians che si sfidano. Ci sarà un altro nome tutelare in questo caso, ma non ti dirò chi è.
Lo scoprirò.
Tu invece ritorni in scena con uno dei tuoi spettacoli più fortunati, Trovata una sega, che era uno dei titoli del Vernacoliere, quando tanti, tanti anni fa, Anna se lo ricorderà, voi non credo, alcuni studenti per burla crearono delle false teste di Modigliani e poi le buttarono nel canale che attraversa Livorno. Furono ritrovate e moltissimi espertoni con la E maiuscola, critici eccetera, le dichiararono autentiche. Si scoprì poi che le avevano fatte con il Black & Decker, faccio pubblicità, perché poi la Black & Decker fece dei paginoni sui giornali usando le loro teste per farsi pubblicità, dicendo: con Black & Decker puoi fare veramente tutto. Ecco, per cui ecco, queste sono alcune cose che Antonello racconta, certo, in Trovata una sega, uno spettacolo bellissimo che ho visto già parecchi anni fa. Da quanti anni lo fai?
Lo spettacolo che insomma, ha debuttato a 30 anni da quei fatti lì nel 2014, e io quest'estate ho festeggiato i 10 anni di repliche e i 40 anni di quei fatti lì. E ci siamo incontrati con i ragazzi, con i tre ragazzi della Burla. Non siamo riusciti a farlo a Livorno, ma l'abbiamo fatto a Firenze.
Ormai hanno un'età, non la mia età.
Sì, la cosa bella di questa storia è che loro hanno questa cosa che è riuscita solo ai grandi del rock, che per restare giovani devono morire. No, io dentro loro sono restati giovani, quindi anche quando dopo escono in TV ogni tanto, anche quest'estate, sono sempre i ragazzi della Burla. Anche se ormai sono, cioè, vabbè, no, si mantengono bene.
Sono
però
dei
comunque,
signori, sì, insomma, però, insomma, sì.
E la cosa bella è che loro sono veramente la giovinezza, perché raccontando questa burla di questa combriccola, a parte che poi si collega a tutta una serie di, come dire, di esperienze, di scherzi che la Toscana incarna, da Boccaccio, Amici miei,
Livorno,
è tutto lì, è tutto perfetto. E quindi loro sono sempre congelati in questa dimensione di giovinezza, perché credo che davvero, quando si, poi un po' racconto questa cosa, io ormai, insomma, con, ripeto, 130 repliche già da tanto, e veramente tutti avrebbero voluto far parte di quella combriccola, quella è quella cosa lì che veramente... Perché chiaramente loro fanno questo scherzo perché pensando che poi, insomma, poi dopo si prende sta testa e la si scopre, invece per una serie di circostanze lo si prende per vere. Io, che dire, la cosa bella dello spettacolo secondo me è proprio al Teatro della Cooperativa, che saluto perché ormai comunque questo è uno spettacolo vecchio, ma anche i nuovi
che è già andato in scena, la Cooperativa lì, che insomma, ci ritorna da domani.
Ho già iniziato.
Perdonami, da venerdì fino?
Da venerdì a domenica, adesso okay. Riprendo domani fino alla prossima domenica.
Ok, quindi un'altra settimana.
Un'altra settimana, sì. No, è veramente un po' questo fatto che è un po' il battito dell'ali di farfalla in un emisfero che crea, come dire, la tempesta nell'altro. Nel senso che, perché se poi tu fai il paragone tra ste teste che sono delle ciofeghe, inequivocabilmente. E però tu vedi Argan che dice solo di Modigliani, questo è, come dire, lo scarto vero. La cosa bella però è come si arriva, nel senso che tu hai i due poli opposti che non sono possibili. In realtà la storia è come da un gradino si arriva all'altro, ogni gradino è possibile, ogni gradino rende possibile.
In uno tsunami di imbarazzo, sì, questa... generale, infatti.
Te ne dico una, perché spiega, è uno dei gradini. Quando poi furono ritrovate queste teste venne chiamato poi un perito a farla. Perizia per vedere se queste teste in effetti potevano star lì dai tempi in cui i Modigliani della leggenda
teoricamente le aveva buttate.
Però lui, c'è tutta una roba strana per cui lui viene da Pisa, mo Pisa deve andare a Livorno, mo sto perito se deve fare se fa una perizia che poco poco con Livorno che già stava festeggiando il ritrovamento delle sculture del suo figlio prediletto, se poco poco, io dico, nello spettacolo vuol tornare a Pisa con la sua macchina, no? Perché sennò perché sennò giustamente, e quindi furbescamente fa una perizia molto parziale, incompleta, che un po' sottilmente mirata più a quanto era vecchia la pietra, non quanto tempo stessero le pietre nell'acqua. E il problema è che questa perizia conferma, sì, nulla emerge che sia contrario alle ipotesi che queste sculture giacciono nei fossi a partire dal 1909. Morale della favola, Argan e tutti questi critici hanno letto queste perizie ignorando però, cioè non sapendo la circostanza particolare, e quindi,
del pisano che va a Livorno,
e quindi sì, e quindi tu hai questo critico che poverino Argan legge questa perizia scientifica che ti dice ste pietre stanno lì dal 1909
e invece ci stavano da quindi, pochi giorni,
tu dici chi è che può fare teste con la faccia ovale nel 1909 a Livorno, vabbè,
che non poi, c'era neanche il Black & Decker,
sì, ecco. Questo è uno dei gradini che rende questa storia
pazzesca.
Ci fai
un minuto? O l'incipit, non allora, so, scegli tu.
Allora, io posso farvi il... Secondo me la cosa più divertente sono... però immaginatevi che siamo in radio. Io durante lo spettacolo mostro delle scene dove loro fanno degli scherzacci che sono mezzi nudi, fingono dei rapporti sessuali, cose, perché tipica gogliardia dei ventenni. E io nel frattempo leggo i giudizi dei critici. Questo sì.
E ci sono loro che fanno...
Ci sono loro che fanno le corna, che fanno... Cioè, sì. Tutte, e io leggo... Sono di Modigliani. a Bozzi, ma a Bozzi di Modigliani. Hanno una luce interiore. In queste scabre pietre c'è l'annunzio, c'è la presenza, soprattutto nell'apparente trasandatezza di Modi 2. Foto di loro che fanno le corna. Però quella che veramente... dico un altro paio. Modigliani non ha tradito la materia. Sono pietre queste che hanno acquistato un'anima. Professore Enzo Carli, Università della Normale, di Pisa poi. Per un... Però la migliore a un certo punto è quella di... Lo sappiamo tutti, infatti il pubblico lo dice, queste pietre, oltre alla loro subitaneità nell'apparizione, sono fondamentali per Modigliani e per la scultura moderna, giudico perciò attendibile la tesi dell'autenticità. Giulio, Carlo, e il pubblico dice
Argan, che tutti abbiamo studiato.
E l'ultima, che secondo me è fantastica, a un certo punto c'è uno di questi critici, Jean Lemarie, che dice... questo profilo sta raccontando di una parte superiore dell'occhio fatto sulla scultura e dice: l'uso di un ugnetto molto piccolo per disegnare il sopracciglio di Modi 2 è di tale precisione che meritava una risposta migliore da parte della pietra. Cioè, sostanza che se fa cagare è colpa della pietra, cioè. E io lo trovo grande, perché forse se ne erano accorti che forse
qualcosa non andava,
però è colpa della pietra, perché...
Antonello Taurino, insomma, grazie. Avete capito che questo spettacolo ha avuto tanto successo, ancora ne avrà, perché è veramente irresistibile, anche perché molto documentato. Fino alla fine della settimana al Teatro della Cooperativa, Dual Band. È arrivato il momento dell'ultimo brano per salutare i coristi. Applauso. La compagnia invisibile del teatro invisibile del teatro comico che debutterà domani. Sono andati via, ma li applaudiamo ugualmente perché qualcuno sta ascoltando. Antonello Taurino l'abbiamo appena applaudito con Trovata una sega al Teatro della Cooperativa, e tutta la stagione della Dual Band che trovate sul loro sito, sui loro social, da cui è estratto il prossimo brano, che è...
È collegato questo?
Sì.
Ah, vado, perfetto. È Aus Liebe, dalla passione, secondo Matteo, della passione del passante in realtà, perché questo è un brano per, certo. Per soprano, e lo faccio io che sono un tenore. E,
ma però... noi siamo, ti vogliamo bene lo stesso, e soprattutto ne siamo estremamente felici. La Dual Molto Band, bene. Scoprite che cosa fanno, scoprite qual è il loro spazio, questa è la nostra sigla. Grazie a Mario Borciani. Grazie ad Anna Zapparoli, grazie a Bene Band, li chiamo così affettuosamente come fanno loro. Un applauso a tutta la Dual Band dai loro coristi. Grazie a Zacca alla tecnica, e adesso il brano dalla passione del passante.
Aus Liebe will mein Heiland sterben. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Von einer Sünde weiß er nichts, nichts. Von einer Sünde weiß er nichts. Ewige Verheißung. Verderben und die Strafe des Gerichts nicht auf meiner Seele bliebe. Aus Liebe, aus Liebe will mein Heiland sterben. Nichts von einer Sünde weiß er.